Laser.
Al cimitero Père Lachaise di Parigi c'è un monumento funerario in cui riposano le spoglie di Abelardo, il celebre filosofo, e di Eloisa, donna bella e colta che di Abelardo fu allieva. La loro è la storia d'amore più famosa del XII secolo. Sono personaggi che appartengono all'immaginario collettivo. A differenza di altre celebri coppie, la loro grandezza deriva anche dalla certezza della loro esistenza. L'incontro fra i due avviene quando lo zio della fanciulla decide di farle prendere delle lezioni da colui che in quel momento è considerato il maestro più celebre di Parigi. Abelardo ha 40 anni e lei 17. L'innamoramento è inevitabile ed è travolgente. Ma i pochi mesi d'amore si tramutano nel tragico destino di una vita. Scoperta la relazione, Abelardo viene cacciato. Eloisa aspetta un figlio e per salvarla dal disonore la sposa in segreto. Eloisa, spinta da Abelardo, entra suo malgrado in convento. Per tutelare la carriera ecclesiastica dell'amato e per proteggersi dalle maldicenze che si diffondono nelle vie di Parigi. Alla famiglia di Eloisa questa separazione non basta. Abelardo è vittima di una punizione fisica tremenda, l'evirazione. Entrambi abbracciano definitivamente la vita monastica. La loro storia, tra le più tragiche e affascinanti della cultura europea, è raccontata nel celebre Carteggio. Lettere autobiografiche struggenti che i due amanti, ormai separati, si scambiano nel corso della loro vita.
Il mattino dopo, tutta la città era radunata davanti alla mia casa. Narrare lo stupore, i lamenti, le grida e i pianti che accrescevano ancor più il mio dolore e il mio turbamento sarebbe difficile e forse impossibile. Soprattutto i chierici, e in particolare i miei scolari, mi tormentavano coi loro lamenti e i loro gemiti insopportabili, al punto che soffrivo più per la compassione di cui mi sentivo oggetto da parte loro che per il dolore della ferita. La vergogna mi bruciava più della mutilazione, l'onta patita più del dolore.
Di queste due celebri figure parliamo con la medievista Maria Teresa Fumagalli, che ad Abelardo ed Eloisa ha dedicato approfonditi studi. Ricordiamo il volume Eloisa e Abelardo, pubblicato nel 2014 dalla Terza, un'edizione aggiornata di un'opera precedente uscita da Mondadori. Ma partiamo dall'arco temporale in cui si consuma la vicenda d'amore di una vita accaduta nel XII secolo, ma con aspetti sorprendentemente attuali.
In realtà dura un anno in cui accade di tutto, la seduzione, l'innamoramento, perché la seduzione da parte di Abelardo è prima dell'innamoramento, poi dura tutta la vita, fino alla morte non di lui ma di lei, 20 anni dopo di lui. Perché c'è il grande periodo appunto rispecchiato nelle lettere. Sì, tu hai detto attuale, piene di cose che noi capiamo, che comprendiamo oggi, in questo senso senz'altro, e anche di qualche cosa che accade ancora oggi, perché insomma, ma penso sì, tutti i lunghi secoli che ci separano da loro. Petrarca è il primo, no, che annotava sui libri degli altri, faceva sempre i suoi commenti a mano, e aveva in mano un Carteggio, il loro famoso Carteggio, e scoppia più volte in espressioni come quanto è femminile questo, come sei fantastica, come sei mirabile, eccetera, eccetera. Tu, Eloisa. I riferimenti sono sempre a lei. Poi c'è Voltaire, per non dire poi Stendhal, addirittura, che è l'esempio dell'amore vero, cioè senza quello che poi anche nella letteratura popolare o deteriore si chiama l'amore vero, come se gli altri non lo fossero. Ecco appunto un esempio di amore senza pecche, senza vuoti, senza oscurità, perché è un amore disinteressato. In realtà l'idea dell'amore disinteressato è più antica dei nostri due amanti, è di Cicerone, è anche rispecchiato in Ovidio, insomma è qualcosa, è come una resa incondizionata, non si può scappare perché è tutta motivata solo dalla, vorrei dire, dalla fisionomia, dalla statura dell'amato, non dalle circostanze che possono essere denaro, famiglie, lo sposarsi con lui. No, niente, niente di tutto questo, solo le sue qualità che ci hanno preso e ci hanno costretto alla resa.
Dobbiamo specificare che questa è una storia autentica.
È vero, perché effettivamente le storie così belle sembrano sempre come dei desideri, no? È in fondo così belle nel senso che anche se finiscono tragicamente, ma per esempio io penso ad alcune storie di Tolstoj, non solo ad Anna Karenina, sono così belle perché descrivono proprio questo tumulto che non è solo di sentimenti, ma è anche proprio di quello che Stendhal chiamava la cristallizzazione, cioè il credere di indovinare nell'amato, in quello che, nel soggetto che ci ha così tanto colpito, delle qualità che per noi sono sublimi, non ci sono altre migliori. E non è solo la bellezza, perché queste donne sono sempre belle, ma non il top della bellezza. Ricordate Dante con Beatrice? E lui dice, era bella, ma non era la prima a Parigi. Era prima per tante cose.
Ecco, vediamo di definire meglio il profilo di Eloisa. Era molto istruita. Come è venuta la sua formazione?
Era una ragazza giovane. Era bella, senz'altro. Era bianca, aveva la pelle bianca. Probabilmente questo lo... perlomeno questo lo dicono poi magari altri dopo, ma non poteva che essere bianca e bionda, perché le belle donne erano bionde allora. Tra l'altro c'è anche una motivazione, come vorrei dire, antropologica, perché le donne belle siano bionde in quel periodo. Era istruita, beh, lei era molto giovane, ma comunque non era la sola donna istruita in quel periodo, dove le ragazze non andavano a scuola se non erano regine e se non erano abbadesse. Lei era la nipote di un canonico, quindi abbastanza normale avesse la scuola, e quindi quando lui la incontra lei è già dotta, ha già letto Ovidio. Ovidio è il poeta dell'amore, ha già letto Orazio, ha letto Cicerone in parte. Le sue citazioni non sono citazioni, come dire, materiali, sono citazioni di idee, di concetti, di trend, di qualche cosa che viene indovinato nell'autore pagano, e poi anche degli esempi biblici, certamente. E quindi sono citazioni vere, non possono essere, diceva Orlandi, che era il più grande studioso, a mio parere, e parere di molti, del Carteggio, non possono essere inventate da un altro. Se queste le ha inventate, vabbè, si chiamava Abelardo e lei si chiamava Eloisa.
Ecco, Abelardo, un profilo che oggi definiremmo intellettuale, in cosa erano uguali? Sicuramente nella loro passione d'amore, ma in cosa li differenziava?
In un periodo in cui queste cose le studiavano in pochi, appena dopo l'ultima guerra, in 1946, quello che è stato il mio maestro Mario Del Pra diceva che da alcune cose, che sarebbe un po' noiose perché sono raffronti testuali eccetera, sembra che la cosiddetta grandiosa morale dell'intenzione, che è il centro della speculazione morale etica di Abelardo, no? Sia in realtà proprio più di Eloisa che sua, cioè è quasi suggerita da lei. È anche normale, in fondo, ci ho pensato, perché lei fa cose abbastanza riprovevoli come ragazza, fa l'amore anche in chiesa, ha un figlio prima di sposarsi, ma insomma lei inventa, poi vedremo che non è l'unica nel suo tempo, è un'aria che circola in quel momento, lei inventa questa idea che tutto ciò che facciamo, che poi chiamiamo bene o male, ha la radice della definizione non in quello che poi succede o si vede materialmente, ma nella intenzione, in quello che si vorrebbe fare e poi magari non si può realizzare, ma però che è l'intenzione che suggerisce quell'atto. Quindi anche l'amore disinteressato è valido, è bello, è potente, è vero. Perché? Perché dietro c'è un'intenzione di amare quella persona, vorrei dire quell'anima, ma anche quel corpo, e non tutto ciò che lo circonda.
E in che misura la lettura di questo importante carteggio ci dà la spiegazione del ruolo della donna nel XII secolo? Oh,
del ruolo della donna, sì, sono della posizione, tante cose, sì, perché sono anche contraddittorie nella stessa, nel stesso carteggio e nella serie degli eventi, no? Però, insomma, le cose sono cominciate tanto lontano, sono cominciate con Socrate che non aveva una grande idea della donna, basta leggere le sue parole nel dialogo. Amava e stimava una, per esempio, Aspasia, no? Poi Aristotele non ne parliamo, perché lì c'è la veduta, la prospettiva di giudicare il corpo e la fisiologia, e quindi la donna è un ricettacolo, non è un partner, come si dice adesso, una compagna, una collaboratrice anche nella procreazione. È soltanto ciò che accoglie la vera definizione di uomo. Poi non ne parliamo dopo, perché molti padri della Chiesa, ma non tutti, e neppure San Paolo prima, danno una definizione negativa della donna. Certo, ma questo è dettato anche dalla situazione dell'umanità in quel periodo antico, in tutte le fasi antiche di ogni civiltà. La donna non porta le armi, non può fare dei lavori pesantissimi come li fa l'uomo, anche perché è interrotta da vari periodi della vita, il quale è più debole. Quindi è più debole per definizione.
Poi ha Eva come capostipite. Qui.
Ma Eva anche lei cambia, perché secondo alcuni padri, anzi dire poi che Maria è la nuova Eva è una cosa molto importante e positiva. Per esempio Ambrogio, dato che io sono di Milano, ho uscito tanto volentieri, un genio, ecco, veramente in Ambrogio, come anche in Paolo, ma più oscuramente, si vedono due livelli, un livello essenziale in cui la donna è, come dire, pari all'uomo. Paolo dice non c'è uomo e non c'è donna, non c'è schiavo, non c'è padrone. Questo è un livello umano come lo vede Dio, come lo giudica Dio. Poi c'è un livello invece contingente. Il povero, il ricco, la donna, l'uomo, lo schiavo e il padrone.
L'idea di Abelardo della donna dunque è più positiva rispetto alla tradizione classica.
Ah, qui ho combattuto tanto, tanti convegni, perché quel passo della lettera fantastica dove lui dice quando Gesù muore, è sepolto e poi risorge, e gli uomini cadono in confusione, non sanno più cosa dire, continuano a esprimersi con le parole, e per lui che è un logico, sommamente logico, le parole sono solo dei segni, non è che sono la realtà, le cose. Allora, gli uomini si aggirano smarriti, ma dov'è? Dov'è Gesù, eccetera? Le donne no, con una loro misteriosa tenerezza, capiscono, stanno vicino a lui, prima e dopo la sofferenza della morte, capiscono, perché le donne vogliono puntare alle cose, ai fatti, a fare, non a definire con parole. E invece lui parole al posto di cose, perché è un maestro di logica, no?
Spesso gli esempi riescono meglio delle parole ad eccitare o a placare le umane passioni. Per questo, dopo aver cercato di consolarti di persona quando mi eri vicino, ho deciso, ora che sei lontano, di scriverti una lettera di consolazione, narrandoti tutte le sventure che mi sono capitate, affinché tu possa capire che le tue peripezie, in confronto alle mie, sono insignificanti o lievi, e di conseguenza tu possa anche sopportarle con più rassegnazione.
Abbiamo sentito l'incipit della prima lettera del carteggio che porta il titolo Storia delle mie disgrazie. Abelardo si rivolge ad un amico, non ad Eloisa, e traccia una lunga autobiografia. Maria Teresa Fumagalli.
È piena di verità, ci sono tante cose molto vere. Quando dice, per esempio, io sono un uomo che smentisce se stesso, in fondo. Cioè capisce questa grande frattura che corre nel suo animo. Però è una lettera che è la più retorica, nel senso che obbedisce a un canone, una lettera, diciamo, la consolazione non è il primo scopo è come nelle autobiografie medievali succede spesso, è di esprimere il proprio punto di vista su una determinata questione. Faccio una piccola osservazione che va tenuta presente: non è vero, è stata la Vulgata per tanto tempo, che nel Medioevo non erano interessati al loro io e quindi non scrivevano autobiografie, ma di autobiografie ce ne sono tantissime, è solo che bisogna andarle a leggere. E il Medioevo è un grande armadio con dentro tantissimi fogli, eh? Noi ne conosceremo una 60%, un poco più della metà.
Ed è anche la lettera, appunto, che ci permette di ricostruire bene questa vicenda,
certo,
drammatica. Potrei citarle tutte perché sono talmente importanti, però vorrei citare una lettera di Eloisa, la quarta, in cui traspare, lei è già abadessa, si trova già al Paracleto, però esprime una grandissima sofferenza per la separazione da Abelardo.
Dimmi soltanto, se puoi, perché dopo il nostro ritiro in convento, ritiro che tu sola hai deciso, hai cominciato a trascurarmi tanto e a dimenticarti tanto di me, al punto che né mi vieni a trovare né mi scrivi. Rispondimi, ti prego, se puoi, altrimenti sarò costretta io a dire quel che penso, o meglio, quello che ormai tutti sospettano. I sensi e non l'affetto ti hanno legato a me. La tua era attrazione fisica, non amore, e quando il desiderio si è spento, con esso sono scomparse anche tutte le manifestazioni d'affetto con cui cercavi di mascherare le tue vere intenzioni.
Maria Teresa Fumagalli, cosa ci racconta questa lettera?
Qui è proprio come quando leggi una lettera scritta oggi. Non è che tutti leggono le stesse profonde intenzioni. Petrarca, in alcune espressioni di questa lettera, dice che sono quasi delle furberie, delle astuzie per provocare una risposta.
Lei è arrabbiata, si capisce?
Sì, è arrabbiata, però può anche essere meno arrabbiata di quel che è, perché se tu leggi vedi anche ci sono alcune espressioni di devozione, di ammirazione sconfinata, e naturalmente questa è quella che eccita l'amarezza di essere ormai sola. Però è il fatto che lei voleva che lui venisse al Paracleto e doveva fare in modo di rendere una situazione così necessaria, no? Per lei e le sue sorelle, che sono sempre mute, non si sa niente di loro. Lei parla anche noi, no? Lei naturalmente prima di tutte, perché è stata la moglie. La moglie, lei dice anche la sgualdrina, avrei preferito essere piuttosto che la moglie e creare tanti guai. Però la moglie, perché erano sposati, e con questo titolo di moglie, Pietro il Venerabile, che era un abate, quindi si può supporre che sia una persona molto religiosa, la chiama. Quando lui è morto, dice, lui ti era caro, carissimo, anzi, perché tu eri la sua compagna, la moglie. E capisci, non è una cosa da poco riconoscere un legame che adesso magari non è molto così importante, ma pensa che è un sacramento.
Tu sai, mio caro, e lo sanno tutti, quel che ho perduto perdendo te. Tu sai quel che ha voluto dire per me la terribile vicenda, ormai nota a tutti, che insieme a te ha strappato me a me stessa, e sai come il modo in cui ti ho perduto mi abbia fatto soffrire più della perdita stessa. Ed allora, quanto maggiore è la causa del mio dolore, tanto più efficaci devono essere i rimedi, e devi essere tu a porgermeli e non altri, perché tu solo, che sei la causa del mio dolore, tu solo puoi aiutarmi.
C'è da stupirsi che queste epistole siano state scritte agli albori del primo millennio. Nell'ottava lettera Abelardo scrive per Eloisa e le altre monache del Paracleto una regola che si traduce in una regola per i monasteri femminili, tracciando i punti fondamentali per la perfezione monastica.
Per delineare e corroborare i caratteri della vostra vita monastica e per meglio tracciare le norme relative alla celebrazione dell'ufficio divino, ho deciso di dividere in tre parti questo mio trattato, perché sono convinto che tutta la vita monastica si articola intorno a tre punti: la castità, la povertà, il silenzio. E questo, secondo la regola dettata dal Signore del Vangelo, significa cingere i fianchi, rinunciare a tutto e evitare parole inutili.
E beh, questa lettera è fondamentale perché da un piano, per lui è più facile naturalmente, per lui Abelardo, amoroso, ricco di sentimenti, di risentimenti e di amarezze, di cose anche non pienamente dette, si passa a un piano intellettuale, si guarda proprio la realtà di una comunità come la si desidera che sia. Tutte le funzioni, proprio anche dalle più banali, se vuoi, quotidiane, delle monache, a questo disegno che è la badessa, che poi è Eloisa. Bisogna che sia colta, che abbia l'armadio dei libri.
Quindi è l'origine del monachesimo femminile?
No, perché poi non è andata proprio sempre così, è andata. Però è vero che lì sono d'accordo con Dronca, che ha scritto un bel libro sul monachesimo femminile di quel secolo. È vero che prima degli ordini nuovi francescani, domenicani, che verranno nel secolo seguente, c'è stata una specie di essor, di grande fioritura di queste comunità, che poi dopo, con l'avvento delle università e la proibizione, in fondo l'assenza delle donne nell'università, perché sono quasi una curiosità, forse ce n'era qualcuno, forse, ecco, dopo sparisce la grande stagione della cultura femminile, non della cultura delle nobili, perché lì abbiamo veramente culture molto importanti come quella di Eleonora d'Aquitania, eccetera, ma restando nelle donne, diciamo, che avevano occasione di studiare come le monache, ecco, la grande cultura, la grande stagione è quella della seconda metà del XII secolo, in cui si ha una varietà, però non è che la regola di, vabbè, si disegna certamente un progetto molto importante, però non è che sia stata realizzata completamente.
Dicevamo all'inizio di questa nostra discussione, Maria Teresa Fumagalli, che la vicenda, la storia, la grande storia d'amore, nella sua fisicità dura un anno, poi l'amore dura tutta la vita di queste due persone. E il contesto è quello di una Parigi del XII secolo, una Parigi che è molto coinvolta da questa storia, la loro storia è sulla bocca di tutti, lui compone dei Carmina in cui fa il nome dell'amata. Ecco, vogliamo descrivere un po' questo clima parigino?
Diciamo che è una Parigi appena prima della grande stagione, perché qui non abbiamo ancora molti dei monumenti che vengono tutti nella seconda metà del secolo, ma diciamo però che è una Parigi che è chiamata l'Atene del Nord, già dopo sarà chiamata ancora dopo nel 200 ancora di più perché c'è l'università eccetera, ma già si profila questa discendenza dall'antichità, dalla cultura dell'antichità. Parigi è già un luogo dove si discute i crocicchi nelle strade. Bernardo di Chiaravalle, il grande nemico di Abelardo, rimprovera che questi perdono il tempo, continuano a parlare di cose importanti per la strada. Per la strada. I goliardi famosi, no? Che poi saranno addirittura, possiamo dire, una classe, un ceto, no? Molto ben distinto. Ma già ci sono, perché c'è la letteratura a testimoniarlo. Ecco, e molto il mondo dei goliardi è molto vicino a quello di Eloisa, perché non dimentichiamo che gli studenti cantavano per la strada le canzoni che scriveva lui.
Molto diversa dalla morale ascetica.
Sì, molto diversa, ma la morale ascetica non è così dilagante come uno si immagina che tutto il Medioevo sia ascetico, ma no, le città erano molto più divertenti forse di adesso, nel senso che si stava a lungo a parlare.
C'era amore, c'era gruppi, sesso, c'era...
C'era anche sesso, certamente, i goliardi, figuriamoci, nelle taverne, c'era anche molto divertimento, però diciamo che c'erano, come adesso, varie prospettive. C'è una morale ascetica, c'è una morale conformista, che è quella dei penitenziali, fai questo, va bene, fai quest'altro, va male, fai questo per penitenza, difatti si chiamano penitenziali. C'è invece i goliardi che dicono... La natura è il centro, e c'è, questa è rispecchiata anche in Abelardo nell'Etica, la natura non può essere malvagia, averla fatta Dio, perché lui ci avrebbe messo nel nostro essere fisico il desiderio di un frutto maturo, di un grande amore fisico, di una bella donna, di un bell'uomo, eccetera, se poi dopo li considerava male. No. Questa è la natura, il goliardo spinge addirittura a una celebrazione di questa natura, ma anche Abelardo si avvicina moltissimo a questo concetto positivo di natura.
Ancora una domanda, Maria Teresa Fumagalli, Il suo libro si intitola Eloisa e Abelardo. Noi siamo abituati a sentire Abelardo e Eloisa.
Sì. È quasi una sfida, volevo trovare un po' più di lei e l'ho cercata anche in lettere di altre persone e altri documenti. Mi sono letta bene i problemi, che essendo delle domande possono apparire meno interessanti delle risposte, ma non è mica vero, perché quando uno si pone una domanda e si pone già una problematicità all'interno delle cose che vive, no? E quindi è forte l'urgenza di fare le domande, è molto indicativa della personalità. E poi forse sì, volevo spostare, ma non sono la sola, altri hanno fatto Eloisa, spostare l'attenzione su di lei, perché lui è senz'altro un personaggio unico, più che grandioso, è unico. Uno dei grandi filosofi, di lui si sono interessati un uomo come Leibniz, come Voltaire. Non è che siamo un maestro di scuola medievale, come si può magari superficialmente pensare. Leibniz ha delle pagine di discussione con i testi di Abelardo. Leibniz, dico poco, penso che possa dirsi questo, sì, anche un desiderio e sì, di revanche.
Thank you.